Direttore, direttore.
Cioè, non me la vorresti dare la pensione,
no,
al povero Scecca?
No, è che non metterei sul piatto le due generazioni. Ma tant'è, comunque, in ogni caso.
Vabbè, però la pensione la prenderanno tutti alla fine, no?
Sì, sì, ma ora non so questo, non so come si possa essere entrati in questo argomento. Però io non metterei in paragone chi è degli anni fine 60, inizio 70 con chi è di inizio anni 90 su questo argomento.
La domanda è: la pensione la vuoi prendere o non la vuoi,
certo,
prendere?
Oh, ecco,
io parlavo di quello, mica parlavo delle generazioni. Speriamo che anche per voi ci sia la possibilità di prendere la pensione, perché con questi chiari di luna la vedo dura.
Ma io resto ottimista, come su questo siamo molto diversi. Io resto sempre ottimista, bene, mentre tu sei più, diciamo, su un pessimismo cosmico. O storico.
Sì, poi
un giorno racconteremo anche le grandi differenze, nel solito momento cultura che offriamo sempre qui a TMV Radio, dove ci divertiamo anche a cazzeggiare, caro Nick, e dove abbiamo anche forse i nostri ospiti. È così?
Sì, ora
no, stavo parlando. È bellissimo che abbiate detto siamo a cazzeggiare, abbiamo degli ospiti.
Sì. Era per creare, come una barra rispetto a tutto quello che è successo prima, che va cestinato, e tutto quello che avverrà dopo.
Ah, okay.
Però se vuoi possiamo approfondire l'argomento della pensione, Marco. Ecco, quindi voglio dire.
Sì, perché io dovrei essere a tiro, ma guarda, sono andato proprio l'altro giorno con la mia segretaria per vedere la mia posizione, visto che comunque dovrei essere a tiro, però sai, alla gente non è che ne frega.
No.
Però comunque potrebbe anche essere, come dire, il titolo della dichiarazione che troverete su tutto il mercato web dell'intervista a Marco De Marchi sulla pensione, la situazione dell'INPS e quant'altro.
Esatto. Sui versamenti, come funziona l'istituto di previdenza, potremmo aprire una grande pagina, insomma, ecco.
Avendo giocato 5 anni all'estero, per cui ci sono da fare dei calcoli ben precisi, ecco, per cui vabbè, ma ragazzi, alla gente non è che
no, ma
sì, infatti guarda, giusto. Marco,
ma
a proposito del 5, visto che quella di, così almeno per trovare anche un gancio per tornare a parlare di calcio, visto che Andrea Pirlo di fatto con la gara di ieri ha iniziato a utilizzare la seconda mano per contare le gare del suo curriculum da allenatore, ovviamente, Marco, quando si perde una partita da allenatore della Juventus si scatena il finimondo, indipendentemente che tu abbia esperienza, non esperienza, che tu abbia 20 anni, 60 anni alle spalle da allenatore. Sono critiche premature o c'è qualcosa che non va a tuo avviso in questa prima Juventus targata Pirlo?
Beh, allora, facendo una piccola premessa, io dissi all'epoca che ci sono dei personaggi, in questo caso Andrea, che è stato il più grande, secondo me, playmaker del mondo di tutti i tempi, questa è una mia opinione personale, e poi ha fatto di sé un'immagine veramente molto bella, un'immagine di un ragazzo serio, educato, e per cui stile Juve. Okay. È ovvio che poi sedersi all'improvviso su una panchina così importante senza aver avuto esperienza, sarebbe stato un rischio, però siamo all'inizio della stagione, sono stati cambiati tanti giocatori, è un'annata questa anomala legandola a quella appena finita, per cui ci sono tante attenuanti, diamo un po' di tempo ovviamente ad Andrea Pirlo, anche se allenando la Juventus di tempo ne hai veramente veramente poco in questo inizio di stagione. Sinceramente non si sono viste tantissime cose, la sconfitta di ieri è stata una sconfitta strameritata, nel senso che il Barcellona, insomma, ha fatto vedere tutto il proprio potenziale, anche se veniva da un momento anche non felicissimo, però dei giocatori straordinari che anche quei due ragazzi giovani, insomma, che hanno giocato, hanno dato un apporto veramente importante. Ecco, sicuramente la Juventus vista ieri è un po' indietro rispetto al Barcellona, e perdere col Barcellona, insomma, non è proprio uno scandalo.
No, Marco, però io voglio tornare anche sulla strategia di mercato della Juventus, perché va bene Chiesa, perché gli ricopre vari ruoli a centrocampo, a sinistra e a destra, volendo può fare anche l'esterno d'attacco, però non trovi che sia stata, non dico fatta una leggerezza, ma una riflessione quantomeno discutibile sui centrali difensivi? Perché poi alla fine, senza Romero, senza Rugani, con Chiellini che comunque è soggetto ad infortuni, abbiamo visto, tra virgolette, il recupero rapido e in extremis di Bonucci, non è che la Juventus lì rischia di avere la coperta corta.
Aggiungendo Marco che rispetto a Sarri, Pirlo gioca con tre centrali, oltretutto.
Se beh, sai, allora, col senno del poi siamo tutti bravi, no? Sì. Perché ovviamente prevedere il futuro. Certo è che bisogna, secondo me, sì, tenere in considerazione il fatto che Chiellini e che Bonucci, insomma, sono due campioni assoluti, che però ogni anno che passa hanno appunto un anno in più, no? Sì. E di conseguenza c'è il rischio, visto anche l'ultima stagione di Chiellini, che è secondo me l'elemento più importante per tanti punti di vista nella linea difensiva, sicuramente, ecco, forse bisognava pensare un pochino di più, però probabilmente Rugani era una situazione già logora, perché ogni anno doveva essere in partenza, poi non partiva, rimaneva qui e faceva poche presenze, però insomma la Juventus ha dei responsabili tecnici molto all'altezza, per cui hanno valutato questa situazione prendendosi anche dei rischi, e insomma in questi casi qui, se le cose vanno bene bene, se le cose vanno male le critiche arrivano, ecco.
Marco, uscendo un attimo anche dal contesto delle italiane impegnate in Europa, ovviamente siamo all'interno di un campione troppo piccolo per iniziare ad avere un quadro un po' più preciso su quella che sarà la Serie A di quest'anno, considerato che poi c'è l'incognita della pandemia che purtroppo è entrata e insomma sicuramente, bisogna essere realistici, continuerà ad entrare anche negli spogliatoi di Serie A e quindi a condizionare anche purtroppo tante gare da qui alla 38esima. C'è in particolar modo un aspetto, una squadra, un allenatore, una serie di risultati che ti ha stupito e impressionato di queste prime 5 giornate?
Ma allora, sì, come premessa, questa pandemia, questa epidemia sicuramente condiziona, come ha condizionato la stagione scorsa, e condizionerà anche questa. Non tanto perché si fermeranno i campionati, non credo, quanto perché molte partite verranno giocate con protagonisti allontanati perché risultati positivi, ecco. Ma in questo momento dire qual è la squadra che ha dato di più è ancora presto, perché ci sono troppe incognite. Abbiamo visto anche l'Atalanta, che è quella che mi ha fatto più divertire, insomma, e che mi fa più divertire per mentalità, per modo di giocare, di affrontare le partite, che però ha preso anche qualche scoppola. Bisognerà attendere un attimo, ecco, prima di poter dare dei giudizi un po' più precisi.
Ecco, sì, consentimi, prego. In questo senso, Nick, però, una realtà che tu conosci benissimo, Marco, è quella del Bologna. Il Bologna, nel match contro la Lazio, ha eguagliato il record del Duisburg, stagione 1974-75, e cioè quello di 38 partite consecutive subendo almeno un gol. Quindi record non così straordinario, non un vanto per Mihajlovic e per i suoi, all'interno di un inizio di stagione con una vittoria e 4 sconfitte.
Diciamo che l'ha interrotto ieri in Coppa, ieri o l'altro ieri in Coppa Italia.
Sì.
Vale quello? No, nel senso, cerchiamo di drammatizzare, certo, questo momento. No, sì, purtroppo è un record sicuramente non positivo. Che dire?
La sensazione, Marco, è che cioè, a un certo punto questo Bologna abbia delle potenzialità, però poi si fermi sempre lì.
Questo è quello che è successo fino ad oggi. Anche lì, secondo me, Mihajlovic non ha potuto lavorare su una linea difensiva in maniera continuativa, perché sia l'anno scorso che quest'anno ha dovuto cambiare gli attori principali, per cui ci sono anche tanti stranieri nella linea difensiva. Questo necessita sicuramente del tempo per trovare un'amalgama, e probabilmente, non per dare sempre colpa alla difesa, probabilmente c'è da trovare un equilibrio tra i reparti affinché, insomma, si apprestino anche gli avversari a fare un po' più di fatica a fare gol, cosa che in queste partite purtroppo no, per loro non si è rivelato, per loro il Bologna intendo, per cui Sì, questo è ad oggi un punto debole sul quale Mihajlovic sicuramente starà lavorando.
Marco, le ultime due domande velocissime. Una riguarda proprio il Bologna. Ti chiedo se Tomiyasu è un giocatore da Milan, cioè un giocatore che può ambire a giocare una squadra che punta per la Champions League. E poi, visto che insomma tu hai dei trascorsi anche alla Roma, sinceramente mi sembra che tutte le volte sempre mettere un po' in discussione Paolo Fonseca sia un'esagerazione.
Prima della risposta, Marco, intanto aggiornamento da San Siro. Vantaggio del Milan, Milan 1, Sparta Praga 0, gol di Brahim Diaz al 24esimo.
A te, Marco.
Bene, sai che mi ha distratto questa
no, Tomiyasu Milan, cioè Tomiyasu è un giocatore da Milan per la Champions.
Oddio, adesso per come aveva giocato lo scorso anno, però l'anno scorso ricordiamoci ha giocato per lo più da terzino destro, insomma d'esterno destro basso, e mi aveva molto impressionato. E dicono appunto che fosse stato comunque sempre un centrale. Sì. Però io a Bologna l'avevo visto proprio da terzino e non mi era dispiaciuto. Spostandolo in mezzo, insomma, deve secondo me migliorare parecchio, ecco, per poter essere considerato un difensore centrale di livello altissimo, almeno per quello che si è visto, certo, fino ad oggi. Per quanto riguarda Fonseca, anche lui è arrivato.
Sì, che doveva fare? Cioè, sembra quasi che Fonseca tutte le partite debba dimostrare qualcosa in più, cioè come se fosse un allenatore quasi alle prime armi. Io non lo so.
Ma sai, lì allora, come dico sempre, quando c'è una società solida ti puoi permettere anche di lavorare in maniera più tranquilla. La Roma non lo è stata negli ultimi tempi, adesso col cambio di proprietà, speriamo che possa mettere in condizione l'allenatore di poter lavorare anche con i nuovi elementi, con quelli che sono tornati, per trovare qualche risultato che dia gioia a questi meravigliosi tifosi giallorossi.
Marco, l'ultima te la faccio su un allenatore che insomma credo paradossalmente con anni in più alle spalle rispetto a Fonseca, però viva quasi questa condizione di eterno sottovalutato, di persona che ormai insomma alla soglia dei 70 anni debba ancora una volta ribadire al mondo il suo talento, la sua bravura e la sua capacità di gestire gli spogliatoi, ed è Claudio Ranieri. Cioè, ha preso una Samp 12 mesi fa che sembrava derelitta con l'allenatore sbagliato per quella Samp, e viceversa va detto, con un mercato che aveva e non poco ridimensionato la rosa, e adesso una Samp che è tornata anche a essere attrattiva per giocatori come Candreva, come Keita, insomma, su Ranieri che possiamo aggiungere?
No, che è un valore aggiunto invece, non so chi lo sottovaluti, è una persona alla quale bisogna assolutamente dare rispetto per come si è sempre posto, per come ha sempre parlato, ha girato, si è messo in discussione andando in giro insomma per l'Europa, portando anche dei risultati straordinari, non dimentichiamolo, ma si è rimesso in discussione andando anche in piazze magari dove non ti potevano garantire in quel momento gli stessi risultati che aveva appena ottenuto, per cui giù il cappello per questa persona che mi è sempre piaciuta, ma ripeto anche per il modo di fare che ha nel condurre le proprie squadre, nel gestirle e nel porsi anche con la gente, col pubblico, con i giornalisti, insomma, evviva Ranieri.
Bravo, giustissimo.
Marco De Marchi, grazie mille.
Ciao Marco,
alla prossima.
A presto, grazie
a voi,
ancora.
Buona serata.
Ciao Marco, ciao, ciao. Un abbraccio.